State ascoltando Radio Popolare.
Le nostre mamme e le nostre nonne. Io dico che hanno diritto anche loro ad una vecchiaia dignitosa e serena. E con meno di 1.000 euro al mese, questo oggi non è assolutamente possibile.
Daremo 1.000 euro a persona. 2.000! E imbianchiamo la casa di tutti, gratis.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Sette 42 minuti, la nuova puntata di Muoviti Muoviti Radio Popolare per tre mezz'ore circa, a partire da adesso fino alle ore 19. Davide Facchini da questa parte del tavolo, ma soprattutto uno stoico Luca Maria Gattuso dall'altra parte.
Stoico?
E ho dovuto spostare i miei vestiti per andare in onda.
È vero.
A un certo punto è sembrato...
No, aspetta,
detto,
spieghiamo perché se no...
Ho un déjà vu, come mia madre quando entrava in camera.
No, oppure
quella volta che ho scoperto di avere una sedia in camera, che non lo sapeva, perché me ne ero dimenticata, era da troppo tempo.
Sì, ma chiariamo, perché se
troppo
non...
tempo sotto i vestiti.
Capito, ero, però bisogna chiarirla.
Ah, c'è una sedia, un giorno ho detto, cazzo, c'è una sedia in camera.
Sedia, ho capito che c'è la sedia in camera, però bisogna chiarirla sta cosa, perché sennò poi, dato che si sa che Jen va in onda in un altro studio... Il fatto che tu abbia lasciato
i vestiti, ho lasciato i vestiti al tuo posto.
Inizia a pensare male su quello che è successo.
Ma sai che gli psicologi dicono che è un gesto. C'è anche un termine che adesso non mi ricordo.
Apotropaico?
No, è un gesto voluto. Cioè,
quello di lasciare...
Sì, perché voglio stare vicino a te, capito? Voglio tornare lì. Ecco com'è.
Però torni un pochettino arricciato, arruffato e spiegazzato.
Spiegazzato, come la camicia di qui sopra. Anche oggi ospiti e rubrica all'interno della trasmissione, nonché collegamenti fatti proprio per la puntata di oggi, che si annuncia fin troppo ricca. Noi giuriamo che ricaveremo uno spazio per sentirvi, per cui ascoltatori, prima di tutto il nostro numero per la diretta.
0233 come gli anni di quello là, 001 001 come i numeri digitali.
E poi, se volete mandare sms e messaggi Telegram
al 331 6214013.
E poi, se volete mandare le email
diretta at popolarenetwork.it.
Ma sta roba delle email possiamo toglierla?
Possiamo togliere le email? No, l'email non le togliamo perché
dai,
esistono, perché devi toglierle. Cioè, aggiungiamo cose, non togliamo cose. Oggi ho fatto una scelta: non dirò mai più nella mia vita chiocciolina o chiocciola. Basta,
bravo,
basta.
Va bene.
Basta, adesso dico ette, basta. Bisogna essere moderni.
Moderni che abbiamo i messaggi audio di WhatsApp.
Esatto, bisogna essere nerd. Abbiamo i messaggi audio di WhatsApp? Ebbene sì, potete mandarli in qualsiasi momento. Scrivete muoviti. Durante la trasmissione, ovviamente, in quell'ora e mezza li andiamo a recuperare. Sempre al 331-6214013, messaggi vocali, possibilmente sotto i 10 minuti. Così
allora, sì, potete mandarli quando volete. Poi noi li rimettiamo alla peggio il giorno dopo, chi se ne frega. Allora, non, mi spiace rompere le palle, però non troppo lunghi.
E non mandate messaggi datati. Cioè,
poi, il contenuto lo decidete voi. Però se fate un bel, come è successo, un bel messaggio, carino, ficcante, divertente, e poi ci mettete parole tipo non politicamente corrette, noi non, cioè, non è che possiamo metterveli in onda perché la prima parte è cosa, non è che potete fare prendere in giro uno per l'altezza o il peso, no, per esempio.
No, quello è body shaming.
Perché se no, body shaming che siete, no. Body shaming, sei scemo tutto nel corpo, body shaming. L'altra cosa che mi fa molto ridere, noi ogni tanto vi diciamo, vabbè, scrivete magari prima del messaggio.
Muoviti. O anche muoviti.
Ne sono arrivati più di uno. Sì. Che prima di, cioè, non scrivono niente prima,
però lo dico.
Nell'audio dicono muoviti e poi cominciano con il loro. Raga, no,
non è difficile.
E poi ce lo fate montare, dai.
Su. Allora, l'ascoltatore Ema dice: si può bestemmiare? Sì, ma poi non lo mandiamo in onda, cioè, quindi è l'utilità più o meno di una mucca che guarda il treno passare, cioè, utile. Però
fate quello
non,
che
cambia, non cambia la storia dell'umanità.
Cioè, se siete simpa o siete appena mettibili in onda, noi vi mettiamo lo stesso. Perché così, come dire, riempiamo parte di queste tre mezz'ore. E poi perché la nostra è una lotta che sapevo sarebbe stata complicata. Ma se gente come il PD si è candidata alle elezioni, più complicato di quello non può essere la nostra lotta. Prima o poi vi faremo usare i messaggi audio WhatsApp.
Esatto.
Cioè, ce la faremo. Prima o poi, cacchio, ce la faremo. La scala. Epicentro latinoamericano. Allora, ci state già scrivendo in tanti. A questo punto andiamo subito a raccontare alcune delle notizie di questo pomeriggio, di questa giornata. La foto del comizio di Fratelli d'Italia a Palermo. Una foto in piazza, bella, devo dire, con una bella luce.
Bella
luce.
Studiata.
Vabbè, bella luce. Ovviamente la Palermo, il centro storico, stupenda, un bel palco, mi sembra organizzato
bel
bene.
Palco, bello, ordinato.
Con tanta gente organizzata, tanti fotografi dietro, una marea di persone.
Sì, una marea.
Cioè, da qua sembrano sicuramente migliaia, perché l'ultimo puntino in fondo del palazzo in fondo, c'è ancora gente. Tutto, proprio tutto pieno. Poi guardi le scarpe, i piedi.
Perché guardi i piedi?
Perché non puoi non guardarli.
Perché guardi i piedi?
Non puoi, un po' come, vabbè, come ti guardo in certe parti.
I piedi di chi?
Di Giorgia Meloni.
I piedi di Giorgia Meloni.
Tu guardi i piedi di Giorgia Meloni, non puoi non farlo.
Sì.
Perché occhio, avrà un 58 di piede.
Ma perché adesso perché devi fare delle cattiverie nei confronti di un candidato presidente del consiglio?
Abbiamo detto di non fare body shaming.
Hai punto, cioè, perché dici che al 58, vabbè, c'ha i piedi un po' lunghi, adesso non è che
sì, ma un po' lunghi.
Ma c'ha i piedi lunghi, va
un
bene
po' lunghi,
cioè,
vabbè.
Adesso dic pure, raga, che è bassa,
così
che,
così no, photoshoppare va bene anche meno, cioè. So che sugli ultimi giorni state dando tutto, sì. Come adesso vedremo parlando di Calenda, esatto. Per esempio, tra gli
altri. Anche Salvini, tra
gli altri. State proprio dando tutto, ma anche un filo meno, per favore. Non fatecela ricordare come la più, veramente, la peggiore campagna elettorale di sempre. Perché?
Ma lo è già.
Perché? È iniziata formalmente 2 mesi fa. Mese, sì. Era a metà luglio. Era attorno al 20
allora,
di luglio.
Era il 21.
Quando è caduto
21 luglio, quando è caduto
il governo Draghi. 2 mesi.
Esattamente, 2 mesi oggi.
Formalmente erano 2 mesi oggi, ma la realtà è che è cominciata il 1° di settembre.
Sì,
quando quelli sono tornati dal mare.
Sì.
Quando noi siamo tornati dal mare. Cioè, sono 21 giorni veramente complicati. Veramente complicati. Sì. Per cui, anche meno tutti quanti.
Vabbè, sostanzialmente c'è questa foto di photoshoppata male.
Male.
Fatta male.
Male.
Probabilmente anche Facchini con Pencho Pro sarebbe riuscito a fare meglio.
Cos'è lei quella roba lì?
È un Photoshop per poveri, per capirci. quindi...
Photoshop per gente che non ce la fa.
Esatto. E quindi niente, c'è questo piede che è lungo praticamente quando... Beh, sai che ho fatto il rapporto? È lungo quando dall'attaccatura dell'anca al ginocchio di Giorgia Meloni.
Allora,
cioè, è la stessa dimensione.
Secondo Alberto, i piedi lunghi perché sennò quando fa il saluto romano si sbilancia e va giù.
No, dai. Guarda che già, a proposito di saluto romano, oggi c'è gente del suo giro che ne ha fatti di saluti romani.
A proposito di romano.
Esatto, a proposito di romano, tra l'altro. Sì, è un altro
l'assessore lombardo regionale romano La Russa. A un funerale di un
quello che lui ha detto esatto, quello che lui ha detto essere suo cognato, ha detto era il funerale di mio cognato, lui avrebbe voluto così, perché a un certo punto al termine del funerale arriva la bara e tutto, a un certo punto
nome, cognome, presente, su, presente,
tutti quanti su
lui su
ma non convinto,
non convinto.
Poi dato che il presente lo chiamano tre volte, sì. Allora sul primo su ma non convinto,
il secondo mezz'asta,
esatto,
secondo il terzo meno... Barzotto,
esatto.
Demi dur, come direbbe Agostone, esatto. Il terzo, il braccio era un po' demi dur,
il secondo convinto molto
d'altronde
meno.
Se vogliamo, cioè se ci pensi è sempre così, la prima,
sì.
La seconda,
vabbè,
la terza è... dici vabbè, però è la terza, cioè
la terza troppo, secondo me la
troppo
seconda, sì, è un pochettino,
non l'avevamo messo,
diciamo, molto meno
cosa.
Diretta io la terza la chiamerei la primo semi convinto, la seconda aspetta un po' cosa sto facendo, la terza sto facendo una cazzata.
Ma guarda che anche nell'altra roba è più o meno così,
così.
A volte è così,
diciamo,
la scusa
prima,
ufficiale
la prima convinto, la seconda però vedi nell'altra roba è ma cosa sto facendo, nel senso sorpresa, la terza sto facendo una cazzata, mi sto impelagando in una roba che non riuscirò mai a portare a termine, invece qui è diverso, qui è sto facendo una cazzata, infatti il fratello si è incazzato, Ignazio si è incazzato
per la versione Demi dur, giustamente . Gli ascoltatori dicono Agostoni poeta contemporaneo,
vero,
tra l'altro tra poco sarà ospite da noi, potremmo dargli una, insomma, fargli anche i complimenti.
Ti dico di più, poeta e filosofo.
E diretta, certo. Comunque la risposta ufficiale è stata che stava dicendo agli altri. Però quando mettete la pezza, allora fanno tutti il saluto romano, lui un po' meno, ma lo fa. E la scusa è stata, ma no, stava dicendo agli altri di abbassare il braccio.
Ma guardatevi il video, ascoltatore.
Cioè, contemporaneamente, di abbassare il braccio.
Voi siete in macchina e quindi non avete visto il video, siete stati in ufficio, non sapete. Allora, stasera arrivate a casa, mettete a letto i bambini, gli date una carezza, gli dite che la carezza di muoviti, e poi guardatevi sto video e diteci se gli stava dicendo di abbassare il braccio.
Sai che comunque se il Papa avesse messo i diritti su quella frase, questa è la carezza del Papa,
il 23esimo,
sì, la carezza del Papa, sì. Portate a casa della carezza del Papa, date alle vostre figlie eccetera, se avesse messo i diritti
avrebbe ripianato il bilancio,
cioè dello basta, potevano pagare l'ICI,
sì.
Per quante volte è citata, avrebbero potuto pagare l'ICI.
A proposito di bambini, sempre in tema di campagna elettorale, c'è gente
che campagna elettorale e macchine del tempo,
macchine del tempo, e non coinvolgiamo i nostri figli nella campagna elettorale. Chi è che l'ha detta sta frase?
Matteo Salvini
a un certo punto dice no, ma i figli non vanno coinvolti nella campagna elettorale,
i figli non vanno messi dentro, poi ti ricordi anche quando avevamo fatto le foto del figlio sulla moto d'acqua dove non sarebbe potuto
non
salire.
Adesso vi facciamo sentire due audio. Mi raccomando, attenzione alle date. Prima data, Salvini, 17 settembre 2022. 17 settembre.
Qui, poi sono andato a Trenolandia a salutare mia figlia che sta giocando sui gonfiabili e non vedeva il papà da settimane. Mi ha fatto un abbraccio di 2 minuti che mi porto stretto con me.
Salvini, 12 settembre.
Io non sono in studio da voi perché ho accompagnato mia figlia a scuola.
Sì, però deciditi. Deciditi, sai cosa sembra? Quel marito che dice le cagate perché va, o quella moglie a mettere le corna, eccetera, eccetera. Però ormai è talmente stanco, è talmente insieme. Ho detto che siete stanchi, è talmente insieme che non si ricorda neanche più le cagate.
Non incrocia i dati.
No, non incrocia i dati, si autocontraddice.
Esatto.
Ne abbiamo ancora, le teniamo per dopo però.
Sì, ce ne
teniamole per dopo perché abbiamo una scaletta piena e comunque vogliamo anche dare spazio a voi. Questa è Muoviti Muoviti Radio Popolare. Tra poco andiamo a scoprire quello che accadrà in auditorium per la seconda puntata di Live Pop.
Esatto, Live Pop, appuntamento del giovedì nell'auditorium di Via Olearo.
For your just desserts, it's not just the words. Some of y'all heads up in the cloud, I'ma bring y'all back to earth. It's black back to burn, bullshit y'all talking about. Out your mouth, I'm not concerned, cause y'all got to learn. It's y'all turned like Detroit Red, when his head had an ultra perm. The long walk, I burned your bare heels, so throw on your boots. The game camouflage like army suits, but I can see it more clear, cause I came with the coupe in here. Ring the alarm, inform the troops, send them out into the world, go to war on a fluke. Eye to eye with the enemy, you sworn to shoot. Now I'm coming at your neck, sick of hearing something wrong with me. Motherfucker, something wrong with you. When the chief just way too smart to question. The enemy, the brothers of a dark complexion. The governments of the world is shark infested. They heavy on weaponry like Sharpton Heston, man. Look, it gets low, man. Yeah. Low, now I'm talking about. Yeah, that. To the pigs is my basic statement. I spit street stories till I taste the pavement. Trying to stay out the pen where we face enslavement. Had a foolproof hustle till they traced the payments. I was gripping my palm around some shitty rum. Trying to find Psalm number 151. To forget what I'm owed as I clutch the Komodo red. Put down the bottle and come get the gun. Let's get off the chain like Kunta Kinte with a Mac 10. That one was gone like a dollar in a crack den. Steadily subtracting seeds and stems. Mind clouded through the wheeze and phlegm. Numbing my brain off of that and the Jesus hymns. If we waiting for the time to fight these is them, telling us to relax while they ease it in. We're getting greased again. The truth I write is so cold it'll freeze my pen. I boot Riley, it's a pleasure to meet you.
Una manciata di minuti, veramente pochi, alle ore 18 nel palinsesto nuovo di Radio Popolare c'è un appuntamento dal vivo tutti i giovedì qua in auditorio di Metro Stratos, finalmente, senza farla troppo lunga. Per troppo tempo è stato come dire, comprensibilmente trascurato, non siete potuti venire per ovvie ragioni in auditorium. Si riparte si è ripartiti settimana scorsa, si riparte con questa stagione. Ogni giovedì un appuntamento, appuntamenti che non sono solo musicali, culturali, di intrattenimento e insomma tutte quelle robe lì, ma sono un po' di tutte queste cose, perché sono appannaggio ad organizzazione delle diverse redazioni, delle diverse trasmissioni di Radio Popolare. Settimana scorsa la musica, questa settimana in auditorium di cosa parliamo? Claudio Agostoni, benvenuto a Muoviti Muoviti.
Buongiorno, buongiorno. Sì, parliamo di calcio femminile. Ah. Parliamo di calcio femminile, visto che il campionato è fermo, la nazionale è quella che è. Le uniche soddisfazioni in ambito nazionale arrivano dal calcio femminile, e poi un fenomeno di cui Radio Popolare ne abbiamo sempre parlato, gli dedichiamo un'intera serata del nostro Live Pop.
Con un parterre de roi di ospiti clamoroso.
Ma sì, ci siamo un attimino allargati, allora partiamo per esempio da Isotta Nocchi, che è una calciatrice professionista del Sassuolo Calcio, che ha bisogno anche di essere confortata perché è stata operata 48 ore fa ai legamenti, al crociato. E con lei appunto sarà divertente, perché nel nostro auditorium ci saranno anche alcune delle ragazze della squadra di Mr. Joe. Mr. Joe è un'amica di Radio Popolare, anche perché ha giocato in squadra anche nella Motherfucking con noi, che è una squadra promiscua. allena questa squadra di ragazze nell'Interland milanese, sono ovviamente dilettanti, e quindi ci sarà anche la possibilità di una chiacchiera con chi ha fatto carriera, che appunto ha giocato nella Fiorentina, ha giocato nell'Empoli, nel Napoli e adesso appunto nel Sassuolo. e invece queste ragazze che giocano nella squadra di Mr. Joe, che tra l'altro ha scritto un libro, Le ragazze di Mr. Joe, parleremo anche di questo libro, così come parleremo anche di un altro paio di libri che si occupano a diverso titolo di calcio, anche qua con la presenza nel nostro auditorium dell'autrice. Uno è il libro di Giorgia Bernardini, che ha scritto Velata, Hijab, Sport e Autodeterminazione. Sono quattro storie di quattro ragazze che giocano in quattro sport diversi: rugby, pugilato, basket e calcio. E sono delle atlete musulmane che si stanno battendo per autodeterminarsi e non dover scegliere tra il velo e la pratica agonistica. E poi ultimo ma non ultimo, un terzo libro, anche qua avremo in studio Marco Giani, che ha scritto un saggio introduttivo a questo libro di Federica Seneghini, che è Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, è la storia della prima squadra di calcio in Italia, prima squadra di calcio femminile, che ai fascisti non gli era piaciuto, l'ha chiusa così d'amblè.
Ti fermo qua, Claudio, perché vogliamo dare poi tutti i riferimenti con calma. Per cui rimani ancora con noi, uno stacco pubblicitario, e poi torniamo con te all'interno di Muoviti Muoviti.
Sì, d'accordo.
Radio Popolare, Muoviti Muoviti, ci eravamo lasciati parlando di calcio femminile e da lì ricominciamo anche con gli ascoltatori che scrivono al 331-6214-013 via SMS, via Telegram. Ne leggo due, uno da una parte e uno dall'altra. Ciao, ottimo la nazionale femminile di calcio, c'è anche la nazionale femminile di rugby, quinta nel ranking mondiale, che a ottobre va a fare i mondiali in Nuova Zelanda. E poi, quando ci sono i mondiali e gli europei di calcio femminile, nei bar c'erano solo i maschi a guardare le partite. No, Andrea, vabbè, è la tua bolla, secondo me, oppure frequenti i bar sbagliati. Agostoni, cosa dici?
Sì, può darsi, perché non è che fa testo Noverasco di Opera, però no, è la promiscua, la frequenza.
Allora, abbiamo detto, vogliamo ripetere almeno in parte gli ospiti, sì, di domani in auditorio dei Metro Stratos.
Vi ripeto gli ospiti, ma velocemente vi dico una delle domande, perché uno dei luoghi comuni, che è un calcio giocato in punta di piedi, beh, su un magazine del calcio femminile c'è una notizia sparata al piede di pagina, che una stella del calcio femminile, Aminata Diallo, è stata arrestata perché ha fatto ranzare la sua nemica, la sì, sua avversaria, sì. E tra l'altro, tra le indagini che ha fatto la polizia, ha verificato che lei su Google aveva cercato come rompere una rotula. Cioè, io penso che neanche Bonucci si è mai spinto a tanto.
Pasquale Bruno detto animale.
Esatto. Comunque, al netto di questo, dicevo, le saranno con noi, oltre alla calciatrice del Sassuolo, anche Joanna Borella, che è Mr. Joe con alcune ragazze della sua squadra, e Stefania Carini, che sono le autrici delle ragazze di Mr. Joe. E poi Marco Giani, che ha scritto il saggio introduttivo a Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce. Ultima ma non ultima, Giorgia Bernardini, che è autrice di quel libro con le quattro storie, e lo dico anche per l'ascoltatore interessato al rugby, una delle quattro ragazze di cui si racconta la storia è una rugbista, le altre giocano a calcio, praticano pugilato e sono delle ragazze musulmane, quindi hanno qualche accorgimento da prendere.
Noi rinnoviamo l'appuntamento giovedì in auditorium, come da tradizione l'ingresso è gratuito. A che ora deve venire la gente?
Iniziamo alle 21 puntuali.
Quindi venite un po' prima.
Esatto, sì, alle 21 c'è il pizzo d'inizio.
Non è come i concerti che si inizia un po' dopo, dobbiamo farla diretta. Alle 21 si inizia.
C'è la diretta.
Quindi alle 21 si inizia. L'appuntamento per questo giovedì è con questo programma che Agostoni vi ha appena sciorinato. Settimana prossima un'altra cosa, e quella dopo un'altra cosa, e via così. ogni giovedì l'auditorium è aperto, soprattutto per voi ascoltatori. Agostoni, dobbiamo salutarti perché il prossimo ospite è Toninelli.
Salutamelo.
Te lo saluto, va bene.
Ciao.
Ciao Ago.
D'accordo, va bene, ciao.
Radio Popolare, muoviti muoviti, la rubrica del mercoledì, l'omarello della politica. Settimana scorsa abbiamo ospitato l'onorevole Elio Vito perché insomma la rubrica va a cogliere i politici che non sono candidati, che non si sono ricandidati, che non sono stati ricandidati per questa tornata elettorale. Tra l'altro il nome, l'omarello della politica, è stato scelto proprio da Elio Vito, qui in diretta con voi. Tra poco dovremmo avere il senatore, perché rimane senatore sempre,
sì,
senatore Toninelli.
L'onorevole per
senatore,
tutta la vita.
Non è senatore.
Sì, no, certo, ma dico onorevole in genere. Se vai su onorevole vai sicuro, perché non sbagli.
Non sbagli, o meno. Alle 18.10 torniamo sulla politica qui a Muoviti Muoviti Radio Popolare. Ogni mercoledì andiamo a dare una valutazione di quella che è attualmente la campagna elettorale per questa tornata che appunto si concluderà domenica, ma noi non vogliamo fare le cose da soli, vogliamo farci aiutare.
Esatto, e come settimana scorsa ci siamo fatti aiutare da un ex parlamentare di Forza Italia, che poi in realtà è uscito da Forza Italia, Elio Vito. Questa settimana ci facciamo aiutare da un ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Abbiamo ospite Danilo Toninelli, buonasera.
Buonasera senatore.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Grazie della disponibilità, parto subito tutto dritto. Che impressione le sta facendo la campagna elettorale 2022?
Ma la vedo una campagna elettorale da brividi, dove gli argomenti principali sono nucleare sì, nucleare no, reddito di cittadinanza sì, reddito di cittadinanza no. Purtroppo io invito sempre tutti ad andare a votare, che è il miglior diritto e dovere che noi cittadini abbiamo, che lo prevede la nostra Costituzione, però non è facile e tanta gente purtroppo, probabilmente, anche se bisogna dire di andare a votare, non andrà a votare, anche perché c'è sta roba qua che è...
Senta Toninelli, ma allora lei ha detto parlano quasi esclusivamente di nucleare, diritto e di reddito di cittadinanza, un paio di temi che secondo lei invece dovrebbero essere affrontati.
Ma l'unico tema, secondo me, anzi non l'unico tema, il tema certamente più urgente considerato gli anni difficili che abbiamo di fronte, con un'inflazione che non smetterà di crescere e prezzi di generi di prima necessità, non solo il gas per accendere il fornello e l'energia in casa, ma generi anche di prima necessità, è quello del salario minimo, ragazzi. Perché qua abbiamo milioni di poveri in Italia, tra questi una parte importante sono lavoratori poveri che prendono meno della soglia minima di povertà, che è 780 euro. Quindi mantenere, rinnovandolo, migliorandolo, finalmente collegandolo meglio alla ricerca di una nuova occupazione, il reddito di cittadinanza, ma subito salario minimo, perché è inutile lavorare a 500-600 euro al mese, a 3 euro, 4 euro lordi al mese, che non è quello lavoro, quella è schiavitù. E di schiavi in Italia ce ne sono qualche milioncino, e molto spesso sono anche giovani e donne.
Senta, ma come
io posso dire che finora sono schiacciato sulle posizioni di Toninelli? Sì. Io finora sono allineato completamente.
Senta, ma e allora come giudica tutte quelle forze politiche che chiaramente mettono il tema del reddito di cittadinanza e della sua, da un lato, abolizione, dall'altro modifica, perché poi al primo posto, cioè hanno una
ma molto semplice avvantaggiare le lobby. Avvantaggiare le corporazioni ti dà due vantaggi. Uno, che prendi finanziamenti e ricevi potere, scudo, potere, che queste hanno enormemente. Corporazioni, aggregazioni, lobby di ogni tipo. Due, garantiscono aggregazione di voti, perché queste corporazioni, lobby o aggregazioni, che sono sia di potere che economiche, capisci bene che hanno una rappresentanza importante.
Sì, ma Toninelli,
il povero è da solo, il povero è da solo,
lo so,
ed
però...
è il povero gli puoi dare. Noi siamo arrivati, concludo, scusate ragazzi, è un concetto importante. Siamo arrivati al paradosso che testimonia un problema anche di natura culturale generale, che forse sta passando se ascoltiamo i sondaggi, per cui il percettore del reddito di cittadinanza negli ultimi due anni, diciamo tre anni, aveva smesso in parte di votare il Movimento 5 Stelle, in una sorta di contorsione autolesionistica che non si era mai vista prima. Spero che e questa è la motivazione per cui altre forze politiche di sistema, i vecchi partiti, non aiuteranno mai i poveri, che molti poveri purtroppo non votano, okay, vanno a
però,
votare.
Il numero dei votanti prevede, ad esempio, se distinguiamo imprenditori e coloro che cercano lavoro, oppure ad esempio il titolare di un ristorante e i camerieri, nel caso in cui lavorino, coloro che aspirano a diventare camerieri. Cioè il titolare è uno, coloro che aspirano a diventare lavoratori e che percepiscono il reddito di cittadinanza sono tanti, quindi diciamo il target del voto è ridotto, ha capito? E quindi non capisco come mai appoggino quello e danno contro a chi percepisce il reddito di cittadinanza. In Italia sono circa poco meno di 400.000 persone che hanno reddito di cittadinanza, che non è poco.
Assolutamente, ma le dirò di più. Oltre al reddito, il fatto del salario minimo, le persone che lavorano 30-40 anni con un salario basso avranno anche una pensione che non permetterà loro la sussistenza. Quindi il salario minimo, lasciamo stare che c'è praticamente in 21 dei 27 paesi dell'Unione Europea e noi come al solito ci facciamo trovare per ultimi. Non mi faccia parlare del Partito Democratico con Orlando Ministro
del
Lavoro.
Vada sereno.
Ecco, perfetto. Quindi è un vantaggio per tutti, è un vantaggio anche per il datore di lavoro, non è assolutamente vero che sarebbe uno svantaggio per la parte datoriale, assolutamente. Non lo si fa perché probabilmente tenerli schiavetti, quella fetta importante di popolazione, è più conveniente che liberarli da quello schema qua di schiavitù, di dipendenza.
Senta, tornando alla campagna elettorale, i candidati che per la di 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle, che si affacciano per la prima volta all'agone della campagna elettorale, le hanno chiesto dei consigli?
Io sono in contatto con tantissimi di loro, lei sa che sono un innamorato da sempre di questo progetto politico, con talmente tanto affetto, amore e confronto di questo progetto politico, che non le mando a dire neanche a loro, al mio interno.
Ah, le fa un po' il cazziatone quando sbagliano?
Cioè, che errori hanno
fatto?
No,
io guarda, secondo me il listino bloccato fatto dal Movimento 5 Stelle con i 15 che sono poi stati pluricandidati, quando io e tanti come me hanno fatto tante battaglie contro le pluricandidature, è una scelta tecnicamente sbagliata, perché si poggia su una legge elettorale che già non permette ai cittadini di esprimere una cazzo di preferenza. Ed è allucinante questo.
Scusi, esprimere, non ho capito, fra esprimere preferenza, qual era la parola che non ho capito?
No, non si preoccupi. Signora preferenza.
No, ma va bene, questo è ganato, vada.
Io poi capisco che Conte voglia garantirsi quell'entourage di persone lui strettamente vicine, però il Movimento 5 Stelle prima di tutto rispetto di alcune regole. Io ho lottato, voi mi direte, lei è un matto, Toninelli, per il mantenimento del limite dei due mandati, che andava a totale svantaggio nei miei confronti, perché se avessero messo per qualcheduno la deroga al limite di due mandati, Toninelli sarebbe certamente stato candidato, tra quelli più votati. Sì. Ma io, siccome per 9 anni, ho detto votateci anche perché siamo professionisti della politica, non è che cambi idea perché sono arrivato al limite dei 10 anni.
Giusto. Quindi per lei non si sarebbe mai candidato comunque? Cioè lei non è che dei rimpianti, avrei voluto candidarmi?
Ma no, quando tu fai parte di una famiglia lo fai con altruismo, senza mai sentirti nel ruolo che ricopri, ma utilizzi il ruolo come mezzo per portare a casa dei risultati. Io le faccio l'esempio, nell'anno da ministro Ponte di Genova se lo sognavano se il sottoscritto non avesse scritto il decreto Genova, o il porto di Gioia Tauro, che in Calabria è diventato il porto di transshipment più importante del Mediterraneo, salvato dal sottoscritto. Per me questo è fondamentale, riuscire a portare a casa risultati. Ma se lo fai, lo fai meglio in un lasso di tempo inferiore, perché non devi pensare alla tua cazzo di poltrona, perché la politica professionista è quella roba qua, ragazzi.
Però Toninelli, allora lei sembra che questi meriti che lei ha appena elencato non le siano tanto riconosciuti.
Non mi faccia dire una terza parolaccia.
Vabbè, tanto ormai
quando sei contro una organizzazione di sistema, una modalità operativa di fare le cose. Il decreto Genova perché ha permesso di costruire il ponte in poco più di un anno? Perché è andato contro una delle famiglie imprenditoriali più potenti in Italia, che incassava oltre un miliardo di euro netti l'anno gestendo un bene pubblico chiamato autostrade, costruito con i soldi di tuo papà, tuo nonno, mio papà e mio nonno, ok? Con i loro contributi. È ovvio che poi questi si gestiscono, si avvicinano, sono finanziatori di giornali legittimamente, però capite bene che è molto complicato poi mantenere una un'impronta reputazionale positiva quando tu vai contro un gigante che è ricoperto di soldi, di denaro nella gestione della cosa pubblica. Senta, ma io me non me ne frega niente delle critiche, proprio devo rispondere del giudizio di me stesso.
Da questo punto di vista, ecco, sul ponte di Genova ovviamente la domanda nasce scontata, ma lei si è pentito di quella frase lì, di sarà il luogo dove poter giocare e mangiare?
No, perché è diventato proprio un luogo in cui giocare e mangiare, perché se voi passate sotto l'area del Polcevera è stato creato il parco del Polcevera, mentre prima sotto il vecchio ponte Morandi crollato c'era una zona fatiscente, anche le abitazioni, quelle a cui quei 600 sfollati a cui poi abbiamo dato in pochi mesi la casa, era una zona comunque fatiscente. È stata strumentalizzata come sempre, io non ho mai detto un ponte, ci mancherebbe altro, ho detto un'area, perché l'area del Polcevera comunque era un'area abbandonata, ripeto, fatiscente e degradata. Oggi se voi andate lì, fate jogging, fate percorsi all'interno di zone botaniche, potete mangiare, potete fare il picnic, potete sdraiare a prendere il sole, fate giocare i bambini al parco giochi, quella è diventata un'area di vita in cui condividere socialità, a differenza di prima del crollo, che era un'area degradata.
Senta Toninelli, ma qualcuno, sapendo che non poteva ricandidarsi con i 5 Stelle, le ha chiesto di candidarsi con qualche altra lista?
No, mi conoscono troppo bene gli altri partiti, che se fosse mai qualcuno si fosse permesso. Ha presente come siamo nati noi col V-Day?
Sì, va a far culo, capito? Toninelli. Senta, ma quindi, scusi un attimo, ma se per, diciamo, un'assurda ragione, nel suo collegio elettorale non ci fossero i 5 Stelle, che andrebbe a votare?
Non mi dica che non andrebbe a votare.
Ha iniziato l'intervista dicendo, cazzo, andate a votare, un diritto,
eccetera. No, sì, ma devo dirlo per ruolo, perché per 2 settimane sono ancora senatore. Facciamo così, facciamo che il 13 di ottobre inizia la nuova legislatura, non sarei andato a votare.
Cioè, non sarebbe andato a votare?
Non sarei.
Rispetto a quello che ha detto prima il diritto costituzionale.
Però io dico, è un diritto dovere certamente, però io devo anche avere una rappresentanza. Però io lo sto dicendo al cittadino, si ricordi, me lo posso permettere.
Certo, non sono più senatore.
Siamo al 13 di ottobre, non siamo al 20 di settembre. Certo.
Va bene, senta, le 2 o 3 cose come dire, che consiglia, importanti, sì, però... Non stiamo sul politichese, anche un po' concrete.
Ai neoeletti
dei 5 Stelle, questi che arrivano, è un po' come lei 10 anni fa, dai, entravate lì, che vi guardavate intorno, eravate così un po' disorientati, come è normale quando arrivi in un posto di lavoro nuovo e tra l'altro così importante. 2 o 3 consigli, non so, sulla buvette.
Ma io alla Camera in 5 anni non sono mai entrato in buvette, ho sempre mangiato mista dei dipendenti.
Pensavo alla schiscetta.
Non so neanche di che cosa stiamo parlando, proprio della buvette, ma no, di essere umili e di ricordarsi le origini del Movimento 5 Stelle, che è nato il giorno di San Francesco e che è fatto per aiutare chi è ultimo e non per farsi gli affari propri. Una debolezza del Movimento 5 Stelle è stata che nel tempo, e la politica, ed è fondamentale quindi che rimanga al limite di 2 mandati, la politica, se va bene, ti peggiora. Se va male ti rendi un farabutto. Io posso permettermi umilmente, ma con convinzione, del dire che non mi ha reso né l'uno né l'altro.
Quindi l'unico che non è stato peggiorato.
Esatto. Senta,
non è l'unico, però sai cos'è? Io arrivo dalle case popolari, insomma, figlio di 2 operai, insomma, sai, non ti monti la testa quando hai queste origini.
Ho capito. Usi il momento
per fare le cose.
Toninelli, capisco la volontà di andare a sinistra del PD, ma così mi va a sinistra.
La devo mandare a sinistra del PD, ma il PD è di sinistra, ragazzi, ma ve lo devo dire io.
Io ho detto di sinistra, non c'è manco
le unghie dalle scarpe.
Arrivederci, Toninelli.
Le unghie dei piedi, scusa.
Va bene, arrivederla, buon lavoro.
Ciao.
Io non l'ho, insomma, ringraziamo Toninelli per la disponibilità a questa roba, però che è nato nel giorno di San Francesco. Io mi sono dovuto mordere la lingua, perché per fatti parla con... He goes to work on his computer. He thinks about his gun at home. One day he's gonna be a shooter. He's gonna bring his gun to work. He thinks about the ones who wronged him. And the punishments they'll face. But things they would play out much different. Back in the time when we were apes.
Yeah.
La mia band preferita del momento, scoperta questi, come di consueto troppo tardi. Allora, sì, i Viagra Boys.
Ah, beh, okay.
Con Troglodyte.
Ho capito il Viagra Boys, ho capito. Te non ti interessa la musica, ti interessa altre cose, vabbè.
Essere troglodita, no? Tra poco i GR di Popolare Network, giusto il tempo che era ancora, come dire, uno degli ultimi respiri di questa campagna elettorale che grazie a Dio oggi è già mercoledì, voglio dire.
Esatto, mancano due giorni.
Giovedì, venerdì, sabato silenzio elettorale.
Mezzanotte di venerdì è finita.
Ah, però sarai poi, che è finita.
Diciamo alle 9 di sera, alle 10 di sera è già chiuso tutto.
E infatti la gente sta dando tutto. Abbiamo parlato dei viaggi nel tempo di Matteo Salvini quando racconta della figlia. Berlusconi non c'è più, va bene.
Abbiamo parlato delle scarpe grosse di Giorgia Meloni.
Adesso, la Mondaini.
Ma chi? Sbirulino? Dai! Ma porca miseria.
Mi ho parlato di senatori con senatori che usano il torpiloquio.
Esatto.
Ma non è tutto. Cioè, si può ancora andare più in là. Il commento di un esponente di Rifondazione Comunista via Twitter, che è diventato veramente, cioè, tipo la strada dove la gente dà il peggio di sé. A Carlo Calenda, comunque il tweet di Acerbo di Rifo era: francamente, chi diffonde bufale del genere merita di essere menato per la strada. Calenda l'ha presa bene.
L'ha presa bene, sì.
Sereno.
Ma infatti,
con la plomb di un politico di vecchio stampo, direi.
Diciamo, non è un esponente Acerbo, è segretario di Rifondazione.
No, Calenda, certo, dico, la plomb di un comunista di vecchio stampo.
Cioè,
fascio comunista, provaci. Non mi sono mai fatto spaventare dalle minacce. Segue indirizzo di casa di Calenda.
Sì.
Chiama per appuntamento.
Tutto questo dove, scusa?
Su Twitter.
Su Twitter?
Cioè, ha detto, vieni che te meno. Vuoi menarmi? Vieni e vediamo come va.
Non ci posso credere. Cioè, ha fatto il bullo di periferia? Il bullo,
sì, quell'altro
di strada.
Però ha detto, andresti corcato. Il romano dice, mi è nato per la strada.
Cioè, sai che questa qua è la versione dei social della sfida col guanto a duello. Te la ricordi la sfida col guanto a duello di inizio secolo? Beh, questa qua è la versione social della sfida col guanto a duello.
Chiudiamo questa parte con un audio perché non ci facciamo mancare niente, tutto proprio. Risponde Matteo Renzi, la domanda riguarda la figura, la campagna elettorale, la figura politica di Silvio Berlusconi. Renzi su Silvio Berlusconi.
Per me inimitabile, e ciascuno valuti questa definizione. L'ho detto quando lui è entrato su TikTok, tra l'altro su TikTok ci ha spolpato, ha fatto 10 milioni a 1 milione, quindi lui ha vinto la partita di TikTok.
Mi sembra chiaramente quello che dice bravo all'avversario, ma gli girano le balle.
Un pochettino sì. Perché...
Anche perché 10 a 1 è tanto.
10 a 1 è tanto, sì.
Vabbè, però Berlusconi non, cioè, fa intrattenimento.
Non è politica, è intrattenimento.
Le cose serie le dicono i nostri premi Pulitzer, anche perché le notizie che arrivano dal mondo sono purtroppo di quelle da prendere assolutamente seriamente. Ci sentiamo subito dopo le notizie con la terza parte di 3 di Muoviti Muoviti. L'ultima mezz'ora di Muoviti Muoviti si apre con il nuovo singolo dei Verdena, Chaise Longue.
Non ci sei, torna presto. Dove vai? In America. Staremo insieme e liberi dalle agonie. Incontreremo Dio. Che compilation, io sto in un bar. Se tu dirai di sì, svegliami se puoi. Così stesi ti peserà, meglio perdersi, non ti peserà.
Per sempre nel cuore di noi ultra quarantenni, i Verdena, questa è Cheslong, il loro nuovo, a me piace molto, il loro nuovo singolo alle 18.39 minuti, noi andiamo a Mosca.
Mosca, capitale della Russia.
È la risposta. Cioè, noi andiamo a Mosca in questi giorni.
Cosa c'è da dire su Mosca? Credo che tutti sappiano cos'è Mosca. Cioè, cosa volevo dire?
Andiamo a Mosca dalla nostra collaboratrice d'eccezione.
Dalla nostra. Sì, dal nostro riferimento che copre.
Culturale.
Che copre tutte le Russie, la grande madre Russia.
Oh. Si sta anche imparando il russo.
Sì, figurati. Benvenuta Elisabetta.
Ci vorranno 10 anni, però insomma, allora, bisogna, come diceva il saggio, sì, finita da un piccolo passo, giusto?
Sì, però sì, mi dice Agostoni che vai ancora a prendere il pane con Google Translate.
No, il pane no, perché io sono celiaca, quindi me lo sono portato quello dall'Italia.
Quindi te lo sei,
quel pane no,
quindi
pane
te lo sei risparmiato.
Il latte Malocco, che si scrive Molocco, ed è una roba, perché se la O non è accentata, la leggi A. E io ho chiesto alla mia professoressa, ho iniziato ieri la prima ora, ho detto, ma allora non facciamo prima a mettere subito la A? No.
No, allora, numero uno, se lì da aeree geologiche è cominciato ieri le lezioni. Numero due, prima lezione, hai detto, no, ma non dovresti scrivere
così. Hai polemizzato,
hai piantato un pieno. Ma non dovresti scrivere così, dovresti scrivere cos'ha. Cazzo, centinaia di anni di russi che parlano in quel modo lì.
Certo. Era un suggerimento innocente,
certo.
Mi è stato risposto niente.
Al posto di imparare il russo hai contestato la grammatica russa. Guarda che sei forte però,
Grammatica russa c'è da mettersi le mani nei capelli. Se imparo il russo, ragazzi, non ho più segreti. Poi passo al cinese.
Certo. Poi l'arabo, va bene. Sì.
Abbiamo anni e anni di collegamenti davanti, belle che pronte.
Esatto,
comunque, ragazzi, c'è poco da ridere.
Infatti,
stamattina Putin ha parlato. Qual è il clima? Le sensazioni?
Mannaggia.
Ma erano tutti. No, tanto per iniziare. Allora, quando ha parlato, paese bloccato, tutti davanti alla televisione, oppure si è andata avanti e poi dopo se l'ha saputo?
No, si è andata avanti normale. Sotterranea, uno sconcerto, una preoccupazione, ovviamente, però sotterranea. E come stavo dicendo prima al buon Facchini Davide, che mi ricordo sia il nome che il cognome, ho fatto per voi, per gli ascoltatori e le ascoltatrici, un salto in piazza Pushkin, che è la piazza dove di solito ci sono questi timidi tentativi di protesta, e sono ricomparsi i poliziotti. Cioè erano in grandissima quantità, ma proprio centinaia a febbraio, dopo il 24 ovviamente, sono rimasti, mano a mano sono un po' scemati, però verso luglio era tornato quasi normale, e stasera non era più come il 25 febbraio, però c'era polizia e le persone sono lì un po' ferme, però non, per non farsi portare via, non è che ci sono cartelli piuttosto,
non possono assolutamente.
Però c'è più gente del solito in piazza Pushkin, questo mi stai dicendo?
C'è più polizia di sicuro, e poi c'è gente che, sai, è una piazza grande, sempre molto trafficata anche in tempi normali, però certo, tutti lì seduti sul muretto, si sono dati appuntamento tutti lì per andare a bersi un caffè, oppure per manifestare in silenzio. Quindi
Elisabetta
è un po' difficile.
Elisabetta Jankovic da Mosca, hai provato per curiosità a vedere se riesce a prendere un volo per venire a casa? Perché
allora io l'ho guardato per Natale, però
le notizie le hai sentite anche tu?
Sì, allora noi col passaporto non russo o prendiamo l'aereo, ma anche i russi in realtà prendevano l'aereo via Istanbul, via Belgrado, via Dubai, ma costa ormai già da maggio dell'anno scorso una botola, cioè tipo 900 euro a tratta, oppure chi non ha la disponibilità come me si è fatto un comodo treno aereo Milano-Tallinn. Tallinn, un pullman che varia dalle 8 alle 10 ore per andare a San Pietroburgo, poi da San Pietroburgo il treno, che ce n'è uno ogni ora molto comodo, e in 4 ore e mezza sei a Mosca, per cui ti va 2 giorni di viaggio. Fino a ieri c'erano tranquillamente, ho guardato per Natale, io ho guardato, e sai, i treni Milano-Pietroburgo ci sono, i pullman. Fino a ieri c'erano, e immagino che Tallinn in Milano non c'entri nulla, per cui
no, quello non
siano.
Però immagino la coda, esatto, che c'è al confine dell'Estonia con la Russia, cioè una fila tremenda di pullman che devono entrare.
Ma no, no, ad agosto non c'era, cioè c'è un pullman ogni ora e mezza, per cui c'è abbastanza frequente, il pullman era abbastanza pieno, però non c'era tutta sta gente, ed erano ero l'unica europea, gli altri erano russi, e c'era un'ucraina che andava a Mosca, cioè a San Pietroburgo. Per cui fino a, anzi non era agosto, era l'inizio di settembre, perché l'ho preso il 4 di settembre. Quindi adesso anch'io, come voi, ho preso che ci sono questo assalto agli aerei, però più che altro sono la questione che anche chi li ha presi bisogna vedere se poi li fanno partire, se sono maschi e se sono giovani, questo non ve lo so dire. Però chi ha il passaporto tipo il mio non penso che ci siano difficoltà, nel senso hai un visto, puoi entrare e uscire dal paese come vuoi, per cui non sono preoccupata per quello per il momento.
Hai sentito qualcuno nelle ultime 12 ore, perché ormai più o meno sono 12 ore che ti abbia detto sto pensando di andarmene?
No, non ho sentito nessuno, perché
non sai il russo,
non conosco,
quindi ovviamente.
No, perché la tua è la bolla degli expat.
No, io sono nella bolla degli expat e vivo in una bolla, appunto, dal momento che mi è difficile decifrare quello che mi succede intorno. Ma no, a parte questa sciocchezza, è che probabilmente chi adesso appunto vuole lasciare il paese sono maschi che potrebbero essere, non ancora, non mi risulta che sia ancora così deciso, però insomma,
non è stata attuata, ma è stata proclamata la
mobilitazione.
Proclamata, no, poi no, non attuata ancora la mobilitazione.
Maschi russi, praticamente.
La mobilitazione di riservisti e veterani.
E tu non rientri in nessuna, esatto, delle due categorie. Senti, ma lì fra voi expat,
qualcuno ha votato?
Avete votato? Cioè, vi sono arrivate le schede?
Io ho votato. Ah,
hai votato?
Sì, io ho votato.
Cos'hai votato?
Sì, sì. Ma no, non si può dire.
Ma cazzo,
e poi,
dici,
guarda,
non si può dire.
Ma no, non si può dire, perché un po' qualunque cosa avessi votato, posso dirlo, c'è da vergognarsi.
No, fare la qualunquista.
No, vabbè, ho votato perché ci credo tantissimo, ho avuto grossissime difficoltà.
Quando hai votato?
Posso dire che ho votato, mi è arrivata una settimana fa, questo è stato molto efficiente, devo dire. Entro il 24 di agosto dovevi comunicare al tuo comune di residenza l'indirizzo dove ti trovavi, dove ti saresti trovata, è arrivato la busta tutta bella, con dentro le due schede. Sono meno i partiti che fanno, cioè
sì, quelli
non ci sono tutti,
sono meno.
Meno. E poi l'ho bella chiusa, l'ho portata al consolato e l'ho infilata nell'urna. No, era, infatti sono rimasta anche un po' male, perché era una casella della posta fuori. Ecco, ma il mio voto è così, che se uno infila la mano lo prende.
T'ha fregato il voto?
Un po', cioè, non lo so, però insomma, no, sai, adesso dico una roba contro l'Italia, però in Italia non mi fiderei niente. Qua con tutto sto controllo penso che nessuno voglia rubare niente.
Guarda che controllano che cosa hai votato e poi decidono.
Hai votato con la penna?
Ho votato con una penna, o nera o blu, c'era scritto rigorosamente.
Infatti volevo chiederti se nera o blu la penna, per capire.
C'erano tutte, la penna mi sembra che fosse nera.
Ah, hai usato la penna nera.
Perché vuoi risalire al mio voto?
Eh sì, perché secondo me tutti votano la penna nera. Se tu avevi votato con la penna blu e riuscivamo a capire che cosa avevi votato, hai capito?
Mannaggia, non lo saprete mai. Ma vabbè, è intuibile.
Vabbè.
Cioè, insomma,
certo.
Insomma,
non si può dire,
no? Ecco, non il frutto,
esatto. Basta,
basta, non il frutto,
il fiore.
Per fare un albero,
per fare un voto ci vuole il legno.
Esatto.
Va bene,
non l'ho capita questa, no. Ma sai che, Facchini, sei sempre troppo alto per me, hai un registro, troppo alto,
troppo alto.
Hai un registro di ironia, di non lo so, troppo alto. Poi me la spieghi a Natale, speriamo di riuscire a tornare.
Adesso facciamo, il problema è che non fai più serata con me.
Adesso facciamo un po' di body shading, perché il termine troppo alto affiancato a Facchini è un po' un controsenso.
Basta, mi stai chiaramente prendendo per il culo. Ciao Jankovic, a presto con gli aggiornamenti. Un'espatriata in quel di Mosca.
Stai attenta.
Davidanie.
E noi cosa rispondiamo?
Stavo dicendo drastico.
Davidanie, Privie, ciao. Perché Privie è quando arrivi, capito?
Facciamo il corso di russo, Facchini.
Facciamo un corso di russo con Elisabetta Janko.
Oppure anche, sai che cosa? Pacca pacca. Ciao. Pacca pacca.
Pacca pacca.
Va bene. Ciao. Moloco.
Ciao.
Muoviti presenta 100 anni di marcitudine. Fatti e misfatti dei giorni che hanno preceduto la marcia su Roma.
E fino al 28 di ottobre andremo avanti quotidianamente con la rassegna stampa del 1922, un po' come nei romanzi, un po' come nei film, come nelle sceneggiature, la tensione in tutto il paese va accumulandosi, accadono sempre più cose da rassegna stampa che contestualizzano, no, l'arrivo della marcia su Roma. Lo capisco anche perché il primo giorno Gattuso mi ha passato un foglio e adesso siamo a 3 fronte retro, tutte di notizie del settembre, del 21 settembre, esatto. 1922.
Sono tutte notizie esattamente di 100 anni fa e ogni giorno andremo avanti così da qua al 28 di ottobre. Partiamo con una notizia che riguarda l'allora presidente del Consiglio, l'onorevole Facta, a Roma per il Consiglio dei Ministri. Il quotidiano, il Corriere della Sera, che annunciava che domani mattina sarebbe arrivato a Roma alle 11 per presiedere il Consiglio dei Ministri, poi sarebbe ripartito per Pinerolo domani sera stessa, quindi veniva da Pinerolo dove risiedeva, faceva il Consiglio dei Ministri e poi se ne tornava a Pinerolo.
Sedi di sovversivi devastati a Iesi. Io qua ho avuto un déjà vu. Perché adesso te la leggo in parte. Sedi di sovversivi devastati a Iesi. Nel pomeriggio di ieri si sono avuti a deplorare alcuni incidenti. Durante il concerto in piazza, avendo la musica cittadina intonato giovinezza, i sovversivi si diedero a cantare un'ingiuriosa parodia dell'inno.
Cioè, i sovversivi non li chiama comunisti e socialisti, no, i sovversivi, questo era il Corriere dell'epoca.
Furono scambiati in vettive e quindi si passò alle vie di fatto. Il tafferuglio fu però subito sedato dalla forza.
Dalla forza.
Allora,
e non è quella di Star Wars.
Qualche giorno dopo, cosa succede? Viene organizzata una spedizione a Iesi, dove per rappresaglia parecchi sovversivi, che sono sempre comunisti e socialisti, vennero bastonati. È stata poi invasa la Camera del Lavoro da fascisti e nazionalisti.
Secondo me è venuta lì la
è qui che ho detto, cazzo, ma io questa quando è che l'ho già vista?
Esatto, roba...
La Camera del Lavoro invasa da socialisti, da nazisti e fascisti. Quando è che l'ho già vista questa qua?
Infatti. E a proposito di déjà vu, c'è anche questa che riguarda Roma. I fascisti hanno occupato alcune sale a pian terreno del Palazzo Rospigliosi, che erano sfitte. I fascisti avrebbero l'intenzione di trasferirvi la propria direzione alla sede del fascio. Anche sta cosa di un palazzo sfitto a Roma occupato dai fascisti, ho come un déjà vu.
È mai sgomberato?
Esatto.
Senti, ci mandano via Telegram la parodia di giovinezza.
Ah, davvero?
Giovinazzo, primavera di sto.
No, vabbè, e questo chiamiamo Toninelli a dirlo.
Tanto... Il parroco osteggiato dai fascisti a Bacchereto, Prato, in seguito alle manifestazioni di cui già si è data notizia, ha lasciato il paese per recarsi a Pistoia e conferire con l'arcivescovo. A Bacchereto continuano intanto il concentramento dei fascisti che intendono impedire un eventuale ritorno del parroco. Don Piero Cappelli. Viva, ha deciso che il parroco era troppo catto comunista.
Viva Don Piero. Corsico, 21 settembre. Il comune di Assago, a 4 km da Corsico, è retto dai socialisti. Fatto sta che l'amministrazione aveva rassegnato le dimissioni, il prefetto le aveva respinte e c'era un segretario comunale che gestiva il comune di Assago. Oggi verso le 16 si fermava davanti al palazzo comunale un'automobile. Ne scesero 8 individui, tutti dall'apparente età dai 23 ai 28 anni, parte dei quali indossavano la camicia nera con in testa il fez rosso. Chissà che, di che formazione.
Dove è arrivato?
Chissà che di formazione. Questi salgono di corsa il palazzo del comune, incontrano il segretario e gli chiesero a bruciapelo se conosceva il deputato Cagnoni della circoscrizione di Pavia. Il segretario risponde negativamente, allora viene invitato ad aprire la sala consigliare e a seguire il gruppetto. Appena varcata la soglia dell'aula, gli 8 individui gli furono addosso, tempestandolo di pugni e colpendolo replicatamente al capo con dei bastoni. Il Biffi, che era segretario di Assago, cade a terra svenuto, mentre gli aggressori poterono allontanarsi indisturbati. Questo succedeva ad Assago il 21 settembre del 1922.
L'amministrazione socialista di Pegli costretta dai fascisti alle dimissioni.
Un'altra notizia invece arrivava da Mortara.
Così.
Mortara, cascine di agricoltori inadempienti occupate dai fascisti. I fascisti della Lomellina occuparono in territorio di Confluenza e Torre di Robbio le cascine di alcuni agricoltori che erano venuti meno al patto concordato con i sindacati nazionali dei contadini. Dopo il pagamento delle mercedi arretrate dovute ai contadini e la promessa scritta di mantenere fede in avvenire al patto, l'occupazione di cui gli agricoltori inadempienti dovettero pure fare le spese è stata tolta. Quindi avevano i fascisti occupato le cascine degli agricoltori.
Questa è la rassegna stampa del 21 di settembre del 1922, a un mese e sette giorni, esatto, nella marcia su Roma.
Muoviti.
Abbiamo un paio di cose da dire prima di terminare. A proposito della marcia su Roma, domenica sera, doppio grande appuntamento, triplo grande appuntamento con la diretta elettorale. Dalle 19 alle 21 il pulmino di Sunday Blues farà l'analisi politica.
Sì, prima del voto.
Prima della chiusura delle urne, cercando di non influenzare il voto dei più.
Esatto.
Come probabilmente invece accadrà.
Dalle 21 all'una di notte invece alla Fondazione Feltrinelli in via Pasubio con ingresso libero.
Al Palazzo di Cristallo.
Ci saranno i Pulitzer, quelli seri che faranno l'analisi e anche dopo gli exit poll, perché alle 23 si chiudono i seggi, quindi dalle 23 all'una si analizzeranno i primi risultati, i primi exit poll, quindi dalle 21 all'una di notte in diretta su Radio Popolare e di persona in viale Pasubio alla Fondazione Feltrinelli.
E dall'una in poi Luca Gattuso e Gianmarco Bacchi per la notturna. Siategli vicini, soprattutto verso le 3 alle 4, quando cominceranno a tirare gli ultimi, avranno ancora 3 ore davanti, scrivete, chiamate, dite la vostra.
Tutti svegli che è una notte importante.
Notte importante. Io chiamo di sicuro. Stai sereno che ci sarò.
Stai sereno, me lo ricordo.
I vostri messaggi WhatsApp audio durante sempre H24 potete mandarli al 331 6214013, come anche le vostre frasi di saluto per tutti i cittadini del mondo.
Oggi in che paese andiamo?
No, tu dai lo spiegone, che io c'ho qua la Repubblica Ceca che mi preme da dietro.
Allora, abbiamo Ecuador, Cina, Germania, El Salvador, Argentina, Bulgaria, Filippine, già coperte, una frase nuova dall'estero anche oggi per saluto.
Allora, possiamo far così per darvi una mano?
Prossima canzone.
Eventualmente ci date il numero di quello straniero e lo contattiamo noi. Va bene? Data, ciao!
Doposlechli ste muoviti. Uslyšíme se zítra v 17.35 na Rádio Populáre. Lucka z České republiky.